Zelo di Gesù per la conversione di Giuda. Gesù aveva dimostrato nei confronti di Giuda una benevolenza particolare, perché lo aveva scelto come discepolo e poi lo aveva gratificato di una considerazione ancora maggiore, eleggendolo apostolo. Infine, lo aveva onorato della sua stima e della sua fiducia, affidandogli il compito di economo della famiglia dei dodici. Gli aveva concesso l'autorità sopra i demoni, il potere di compiere i miracoli e molte altre grazie convenienti all'importanza del suo grado. Ma visto che egli, nonostante avesse ottenuto tutti quei favori, era diventato tanto cieco da giungere al sacrilegio, il Salvatore del mondo, con infinita carità, avrà senz'altro impegnato tutte le sue energie per farlo ravvedere. Tra tutti i mezzi adoperati da Gesù per ricondurre Giuda sulla buona strada, ci fu sicuramente quello di richiamare alla sua mente il ricordo di tanti benefici che aveva ricevuto dalla divina bontà. Infatti, come avrebbe potuto compiere il suo gesto sacrilego se avesse pensato ai grandi obblighi di riconoscenza che lo legavano a Gesù, che l'aveva prediletto ed onorato? Ma anche questo ricordo non servì a nulla, perché quell'uomo perfido ed ingrato rimase del tutto indifferente. Anzi, dopo aver sperimentato l'onnipotenza, l'umiltà e la benignità di Gesù, divenne ancora più spietato. Ecco perché il Salvatore, chiamando il cielo e la terra a testimoni della sua immensa carità, poté esclamare: «Per la conversione del mio apostolo Giuda ho impegnato amore, preghiere, ammonizioni, minacce, ma egli ha disprezzato tutto questo. Che cosa avrei potuto dire o fare che non avessi già detto e già fatto? Anima mia, verrà un giorno in cui Gesù dirà lo stesso anche per te. Rifletti bene su quello che ha fatto e che continua a fare per la tua salvezza eterna. La divina misericordia ha rovesciato su di te un torrente di grazie spirituali e temporali. Mio Signore e mio Dio, quanto sei buono a sopportare tanta mia cattiveria. Riconosco di essere con te sempre più ingrato, quando invece il mio dovere di amarti per tutto il bene che mi fai aumenta ogni giorno di più. Umiliato e confuso, mi rammarico per la mia ingratitudine. E poiché questa, più di ogni altra cosa, mi impedisce di ottenere quelle grazie che la tua bontà sarebbe disposta a concedermi, io mi raccomando alla tua misericordiosa clemenza. Non guardare, ti prego, il mio passato. Chiamami e sarò pronto a risponderti. Comandami e ti ubbidirò. Ma solo se sarò fortificato dalla tua grazia potrò dimostrarti la mia riconoscenza e amarti. Devo ricordarmi dei tanti benefici che Dio mi ha concesso e che ancora mi concede. Soltanto il beneficio di essere stato preservato dall'inferno, che tante volte ho meritato, sarebbe già sufficiente a farmi decidere di non offenderlo mai più. Malvagità di Giuda nel tradire Gesù. Prima di istituire il Santissimo Sacramento, durante la cena della Pasqua ebraica, Gesù compie ancora un gesto d'amore, per non far mancare nulla alla conversione di Giuda e per non privarlo di un ultimo mezzo che avrebbe potuto essere il più efficace per distoglierlo dal suo orribile proposito. Gesù prende un boccone lo intinge e glielo porge. Quando Giuda lo mangia, Satana entra in lui. Il demonio lo dominava già fin da quando aveva acconsentito alla tentazione, ma solo ora diventa il suo padrone assoluto. Perché Giuda, rifiutando definitivamente la grazia, si oppone ancora una volta all'azione dello Spirito Santo con animo sacrilego. Come Giuda, che, dopo aver rifiutato la grazia simboleggiata da quel boccone, si rende colpevole del grande sacrilegio di deicidio, anche noi, se ci accostiamo indegnamente alla Santa Comunione, diventiamo, come dice San Paolo, rei del corpo e del sangue di Cristo. È veramente da temere una comunione indegna, poiché l'Eucaristia, che di per sé è cibo di vita, si trasforma in veleno di morte per chi la riceve in peccato mortale. Quando accettò il cibo da Gesù, Giuda non aveva ancora realizzato il suo tradimento. Lo aveva solo pensato e progettato. Bastò quindi questa sua determinazione a renderlo colpevole della morte del Maestro, prima ancora di aver compiuto l'azione vera e propria. Devo perciò imparare che talvolta i peccati di pensiero sono più pericolosi per l'anima che i peccati realmente compiuti, perché si tende sempre a sottovalutarli. Dio ci guardi dal comunicarci con la coscienza macchiata anche di un solo di questi peccati. Mio Dio, se vedi che sto per ricevere la Santa Comunione con la coscienza contaminata dal peccato mortale, ti supplico di togliermi dal mondo piuttosto che lasciarmi commettere un'impietà così grande. Sono molto preoccupato per le mie comunioni passate, perché la mia vita è stata tiepida e non so se ho sempre avuto quel dolore e quel proponimento che sono necessari per fare una buona confessione. Ora però mi pento della mia negligenza e della mia cattiveria. Mio Signore e mio Dio, non permettere che il Santissimo Sacramento che hai istituito per la mia salvezza diventi invece per me causa di perdizione. Perciò fa che lo riceva sempre con purezza e devozione. Guai a me se farò anche una sola comunione sacrilega, perché potrebbe essere l'ultima e mi procurerebbe la condanna eterna. Terrò ben saldo questo timore nel mio cuore. Giuda, preso da ben altri pensieri, senza alcun segno di gratitudine per quel pane intinto nel piatto dell'agnello e senza alcun riguardo per la divina maestà che ha davanti, esce in fretta dal cenacolo. Invece gli altri apostoli, che subito dopo ricevono il pane eucaristico, seguendo l'esempio di Gesù, che ha ringraziato l'Eterno Padre per un dono così grande fatto alla Chiesa, si trattengono in devoto raccoglimento e con espressioni di carità e di umiltà rendono grazie al Signore che si è comunicato loro. Se Giuda, invece di fuggire via in preda ai suoi pensieri e desideri malvagi, si fosse fermato a riflettere sulla grandezza del mistero che il Salvatore voleva realizzare nel mondo, forse sarebbe sfuggito alla sua perfidia e si sarebbe pentito della sua colpa, grazie alle ispirazioni divine e agli aiuti particolari che avrebbe avuto in quell'occasione. A Dio, che fino all'ultimo ha voluto comunicarti i tesori delle sue grazie, tu, Giuda, rispondi con il tradimento. Dobbiamo metterci bene in mente che diventano imitatori di Giuda, quanti, dopo la Santa Comunione, se ne vanno in tutta fretta, senza fare il dovuto ringraziamento. Se noi dobbiamo ringraziare Dio continuamente, sia per i benefici che ogni giorno riceviamo da Lui, sia per il pane quotidiano, siamo tenuti a farlo ancora di più dopo la Santa Comunione, per l'immenso dono che ci ha concesso, seguendo così l'esempio che Gesù stesso ci ha dato. È senz'altro negligente, tiepida, se non addirittura agonizzante, l'anima che non sa sentire dentro di sé la presenza di Dio dopo la comunione. Confesso che tante volte anch'io, dopo aver ricevuto il pane eucaristico, mi lascio prendere da distrazioni e da vanità, per cui lascio solo dentro di me Gesù, come se fossi infastidito dalla sua presenza. E non capisco che il mio amore per Lui dovrebbe rifiorire soprattutto nel momento in cui Dio viene dentro di me. Eppure, molto spesso, ho tanta fretta e tanta noncuranza da non trattenermi con Lui, nemmeno un po'. Dio mio, perdona la mia irriverenza e la mia freddezza. Voglio fare adesso il mio ringraziamento per tutte le volte che l'ho trascurato e imploro un particolare aiuto affinché in futuro io tenga sempre presenti le abbondanti grazie che ho ricevuto e continuerò a ricevere nel Santissimo Sacramento. Dopo la comunione considererò tentazione diabolica la fretta di uscire di chiesa e penserò solo a ringraziare Dio presente in me. Gesù guarda Giuda che si alza in fretta dalla mensa e se ne va. Ma, anche se conosce bene il suo proposito, non tenta di fermarlo per impedirgli il tradimento. Gli dice solamente che vada pure e che faccia presto ciò che ha deciso di fare. Con questo Gesù non vuole dare a Giuda un comando, ma solo concedergli la libertà di agire, perché non vuole imporgli la sua volontà e la sua grazia, visto che egli l'ha rifiutata. Inoltre Gesù dimostra di non temere alcuna sorte e di essere disposto a seguire in tutto la volontà del Padre Celeste. Quelle parole sono veramente le ultime che rivolge a Giuda. Dopodiché lo abbandona alla sua volontà perversa. «Se così vuoi», intende dire il Signore, «così sia. Va pure e fa tutto ciò che ti piace. Io non avrò più per te quell'amorosa cura che ho avuto finora». Ecco la condizione infelice alla quale spesso rischiamo di giungere. Il buon Dio, dopo aver pazientato con tanta generosità, sopportando e aspettando i suoi figli, alla fine, quando questi hanno raggiunto il limite massimo, li abbandona alle loro tenebre, nelle quali si sono gettati spontaneamente ed ostinatamente, e permette loro di soddisfare anche le più sfrenate passioni, così che senza alcun ritegno sprofondano di male in peggio. Se vuole peccare, pecchi. Se vuole il suo male, l'abbia. Se si vuole dannare, si danni. Tutto questo male deriva all'uomo unicamente dalla sua colpa. Dio stabilisce solo la pena. Dio mio, a questa rovina io non voglio giungere. Perciò sottometto a te per sempre la mia volontà, la mia libertà e tutte le forze dell'anima mia. Non lasciarmi vivere a modo mio, perché certamente andrei di male in peggio come Giuda. Senza la tua grazia, io sarei come un animale selvaggio dominato dall'istinto. Stammi sempre vicino, ho tanto bisogno di te. Frenami con la fede e col rispetto della tua legge. Frenami anche col timore della tua perfetta giustizia, e io ti assicuro che riuscirò a vivere dimostrandoti la mia gratitudine per la tua infinita misericordia. Giuda, prima di tradire il Maestro, peccò più volte con il pensiero. Devo perciò abituarmi a combattere i peccati di pensiero per poter evitare le azioni peccaminose. Nessuno diventa cattivo tutto ad un tratto, ma poco a poco. Allontanandosi dal cenacolo, Giuda raggiunge i nemici di Gesù, cioè i capi della sinagoga, per accordarsi con loro su come realizzare quel tradimento che già aveva attuato in cuor suo. Ma prima di continuare nella presentazione dei fatti, è necessario osservare che in questo passo evangelico è ripetuto più volte che Giuda era uno dei dodici, come se si volesse mettere in rilievo una circostanza aggravante. L'evangelista avrebbe potuto dire uno dei 72 discepoli ammessi al seguito, ma non alla confidenza del Salvatore. Invece dice proprio uno dei dodici, affinché sia chiaro che è uno dei primi, scelto fra i migliori e innalzato alla più alta dignità della Chiesa. Giuda era un apostolo e come tale, in seguito alla chiamata, godeva della grazia particolare del suo stato per salvare se stesso e gli altri. Ciò nonostante, è diventato un apostata. Era un principe della Chiesa e si è trasformato in un figlio della perdizione. Era nella sfera più alta dei santi ed è caduto nell'abisso più profondo del male, come un demonio. Nessuno di noi può dirsi sicuro di non perdersi quando in cielo è caduto Lucifero, il più splendente degli angeli. Nel paradiso terrestre è caduto Adamo, il più innocente degli uomini. E nel collegio apostolico è accaduto lo stesso a Giuda, uno dei più intimi di Cristo. Quanto sono imperscrutabili i giudizi di Dio, unico arbitro giusto e misericordioso, che tutto vede e conosce. Io, comunque, non devo avvilirmi, ma conservare l'umiltà e il timore, e non devo mai fidarmi di me stesso, ma usare ogni cautela per fuggire i pericoli. Se è precipitato nella colpa chi godeva dell'amore, della dottrina e della potenza del Figlio di Dio, tanto più facilmente posso all'improvviso precipitare io, che sono debole e peccatore e non ho tali privilegi di grazia. Devo pensare che su me stesso non posso fare alcun affidamento, perché, anche se oggi fossi santo, domani potrei diventare peggiore di Giuda. Poiché non posso sapere che cosa mi accadrà in futuro, non devo lasciarmi dominare dalla presunzione di sentirmi al sicuro. Purtroppo, molte volte mi macchio di questo peccato. Fa, Signore, che si imprima bene nella mia anima questa verità. Io inganno me stesso quando mi stimo qualche cosa. Mi umilierò davanti a Dio ed anche davanti al prossimo, non considerandomi migliore degli altri. Forse si salveranno proprio quelle persone che io considero peggiori di me. E chissà se io, che mi stimo migliore, riuscirò a salvarmi. Giuda, per comunicare ai capi degli ebrei la sua decisione, entra nella sala dove questi si erano già radunati proprio per discutere sul modo di catturare e di far morire Gesù. Va ricordato che egli non era mai stato né cercato né sollecitato a tradire il suo maestro, ma che si è presentato spontaneamente. Bell'esempio di ingratitudine e di malvagità. Indubbiamente Giuda deve aver considerato i miracoli di Gesù effetto di magia, perché non ha dimostrato di credere nella sua divinità. Lo avrà chiamato maestro, forse per burla, e avrà deriso i sacramenti, come se si fosse trattato di superstizioni. È probabile quindi che, per coprire la malvagità del suo gesto, abbia calunniato Gesù per farlo apparire meritevole di essere tradito. I capi si rallegrano molto nell'udire quella malalingua diffamare Gesù e concludono che è veramente giusto condannarlo, visto che sono i suoi stessi discepoli a rifiutarlo dopo aver riconosciuto che è un malfattore. Ogni menzogna di Giuda viene ritenuta verità, e tutto ciò che egli dice, unicamente per malignità e perfidia, viene accettato come se fosse detto con sincera sollecitudine. È impossibile capire quanto disonore abbia procurato a Gesù quella lingua sacrilega, ed è altrettanto impossibile immaginare quanto dolore egli abbia provato a causa delle menzogne di uno dei suoi apostoli. Mio dolce Redentore, io penso che sia stata questa l'occasione in cui ti sei lamentato così con il profeta. Se chi sparla di me fosse un mio nemico, sopporterei l'offesa con facilità. Ma che sia una persona a me cara, che ho beneficato in tutti i modi e che ho fatto sedere alla mia mensa per 3 anni, questa è un'ingratitudine che mi addolora profondamente. La diffamazione è sempre intollerabile, eppure tu, Gesù, l'hai sopportata con dolorosa tranquillità. Avresti avuto tutte le ragioni di indignarti perché eri del tutto innocente. Ciò nonostante, non ti sei né turbato né offeso. Mio buon Gesù, quale esempio di umiltà e di pazienza mi dai? Disgraziatamente però non ti imito. Infatti, se qualcuno mormora contro di me anche con 2 sole parole, io subito mi risento e desidero vendicarmi. È vero, spesso subisco anch'io delle umiliazioni, ma non per questo sono umile, perché mi agito e non riconosco il mio nulla. Mio Dio, sento crescere sempre più la mia superbia e non riesco a vincerla perché conto solo sulle mie forze. Perciò ho un estremo bisogno del tuo aiuto. Solo la tua grazia può far nascere in me la vera umiltà. Frutto di questa meditazione sarà il mio fermo proposito di sopportare le mormorazioni che si faranno contro di me, ad imitazione di Gesù. Farò anche molta attenzione nel non imitare Giuda, calunniando gli altri.